Buonasera, io sono Yolanda Fiori, sono un architetto della UO Grandi Opere Strategiche del Comune di Roma. Volevo fare una premessa. Il programma urbanistico in qualche modo lo abbiamo presentato e ci siamo resi conto che era stato presentato in maniera estremamente tecnica. E pertanto abbiamo deciso di avviare una serie di incontri in cui abbiamo smontato il programma partendo dall'impostazione, proprio dall'impostazione e quindi diciamo dalla maglia urbana che è stata individuata per questo nuovo insediamento che andremo a realizzare, che probabilmente andremo a realizzare all'interno di questo ambito che il piano regolatore identifica come nuova centralità urbana. E quindi abbiamo impostato gli incontri, diciamo, partendo appunto dal disegno urbano per arrivare poi sempre più all'interno del programma urbanistico e arrivare proprio alla discussione delle cose che probabilmente ai cittadini interessano di più, e cioè sul pubblica, spiegazione di quella che sarà la SUL premiale per l'attuazione del programma urbanistico e quindi individuazione, abbiamo detto, delle funzioni. Diciamo, questo sarà il percorso che andremo a fare. Pertanto oggi non presenteremo numeri del programma urbanistico, andiamo soltanto a cercare di capire insieme a voi come è stato impostato questo programma urbanistico, appunto proprio dal punto di vista della progettazione urbanistica. Quindi abbiamo cercato di fare un po' un percorso partendo proprio dall'inquadramento dell'area, no, va bene così, e quindi capire qual è lo stato di fatto, con che cosa abbiamo a che fare. Voi naturalmente vivete sul territorio, quindi conoscete ancora meglio di noi diciamo, la situazione dello stato di fatto. E quindi cerchiamo di ripercorrere insieme a voi questo percorso. Allora, come potete vedere alle spalle abbiamo un'individuazione dell'area con una foto aerea e quindi possiamo vedere quali sono gli assi importanti diciamo, della mobilità che individuano questo ambito della centralità di Romanina, e quindi l'autostrada Roma-Napoli che ha alle spalle verso nord l'Università di Tor Vergata e verso sud la Tuscolana che unisce, diciamo, il centro e la zona dei Castelli. E poi abbiamo verso est la delimitazione con una via diciamo di livello secondario rispetto all'autostrada, che è via di Tor Vergata e Fosso dell'Incastro, e invece verso ovest abbiamo gli edifici residenziali. L'ambito in cui andiamo a calare questo nuovo intervento è un ambito costituito prevalentemente da edilizia spontanea. Quindi un'edilizia che ha bisogno già di per sé di essere riqualificata e naturalmente accanto all'edilizia spontanea abbiamo anche degli esempi di invece edilizia sia di iniziativa pubblica che privata. Cioè abbiamo dei piani di zona oggi che sono stati trasformati in città consolidata, quindi dei piani di zona che hanno, diciamo, esaurito il loro corso, e altri invece che sono di nuova individuazione. Così come le zone O, che sono le zone di recupero urbanistico, attualmente sono anch'esse in corso di attuazione, la loro parte pianificatoria è esaurita. Quindi diciamo che possiamo dire che questa parte, diciamo, dello stato di fatto dal punto di vista insediativo ha una configurazione per quanto riguarda l'edificabilità territoriale che varia da un valore di 0,20, 0,17 fino ad un valore di 0,86. Alle mie spalle c'è una leggenda che descrive appunto la distribuzione di questo, dell'edificabilità territoriale, la parte più scura è la parte che arriva anche a 0,86. Perché abbiamo fatto questo studio? Perché volevamo capire se effettivamente questo nuovo intervento con l'edificabilità che andremo a proporre è del tutto avulso dal territorio o invece si cala in un, diciamo, in un contesto dove ci sono già presenze di interventi consistenti, diciamo così. E diciamo questi interventi piuttosto importanti che superano i 3-5 piani anche di, rispetto a quella che è l'edilizia più diffusa, la tipologia edilizia più diffusa, sono diciamo riferiti soprattutto alla parte dei piani di zona. Lo vediamo soprattutto nella zona verso ovest, che è il piano di zona Cinecittà Est, che arriviamo a 8 piani, arriva a circa 0,8 come edificabilità territoriale. Quindi appunto abbiamo dato un più o meno abbiamo cercato di valutare l'incremento di tutta questa fase che è già in attuazione e diciamo senza avere però i dati aggiornati dei pesi insediativi del nuovo piano regolatore, possiamo dire che questi insediamenti portano un incremento ad oggi di circa 25.000 abitanti. Questi dati devono essere però confermati dal piano regolatore, perché è ancora in fase di aggiornamento. Tutto ciò appunto esclusa la parte che andremo a trasformare della centralità romanina. Quindi abbiamo visto, da questo siamo scesi poi all'analisi del tessuto, proprio di come si è configurato il tessuto. Abbiamo visto che questi tessuti del sistema insediativo prevalentemente si allineano ai tracciati stradali e hanno una configurazione proprio del sistema insediativo in linea e a blocchi. Tutto questo lo sto anticipando perché poi lo ritroviamo anche nel disegno urbano della centralità di Romanina. Poi abbiamo provato a fare degli inserimenti anche dal punto di vista tridimensionale di questo oggetto per capirne l'impatto sul territorio. Allora, premesso che il progetto che stiamo presentando è il risultato di un concorso, ma credo che tutti voi ormai siete informati di questo, un concorso di iniziativa privata che è stato svolto tra il 2004 e il 2005, diciamo con il patrocinio di Roma Capitale e dell'INARC, e il progetto vincitore, quello che vediamo, è stato progettato dall'architetto Salgado. E allora, che cosa vogliamo dire con questa immagine? Siamo partiti appunto localizzando l'area sul territorio del Comune di Roma e via via ci siamo avvicinati inserendo anche la proposta per capire come questa potrebbe, quale sarà l'impatto della proposta. E vediamo che le altezze della proposta all'interno del perimetro rosso si ritrovano anche nello stato di fatto sopra a confronto. Sì, se c'è un puntatore così magari puoi, se tu ci riesci, puoi. La colorazione comunque dà differenzia per altezze gli edifici. L'altezza prevalente all'interno della proposta progettuale è di 24 metri. Intorno agli 8 piani, sono 8 livelli più che piani, considerando poi un basamento ed un piano di copertura. Diciamo, i livelli che vediamo invece nell'intorno, ma l'intorno parliamo di edilizia spontanea, quindi si configura tra i 3 e i 5 piani, cioè 3 piani in realtà l'edilizia spontanea, già 5 piani arriviamo, ecco, al piano di zona che è subito a ridosso del perimetro della centralità. e poi invece arriviamo a superare gli 8 livelli, diciamo così, nei piani di zona, diciamo, dei PEP Cinecittà Est. Perciò volevamo capire che cosa succedeva, appunto, proprio dal punto di vista tridimensionale, se calavamo la proposta. Poi anche a sud ritroviamo, diciamo, tutto quello che non è edilizia spontanea supera i 5 piani. Cioè l'edificazione pianificata è tra i 5 e gli 8 livelli, diciamo così, per livelli. Possiamo andare avanti. Ecco, questa poi è la proposta con, diciamo, anche tutta la distribuzione anche delle aree pubbliche, non solo del sistema insediativo. Poi abbiamo cercato di capire la relazione invece con i castelli, perché quello che era emerso durante la presentazione che avevamo fatto alle officine Marconi era proprio questo, la mancanza di rapporto poi, cioè più che altro questa era stata considerata, effettivamente lo sarà, una barriera, ma effettivamente ogni nuova edificazione posta di fronte a una già esistente diventa una barriera alla precedente, quindi abbiamo cercato di capire se invece si possono mantenere delle visuali, delle relazioni con quelle che è poi lo sfondo e quindi la percezione dei castelli. E quindi anche in questo caso ci siamo messi con un punto di vista molto distante e via via ci siamo avvicinati sempre di più, e quello che emerge chiaramente, ma perché è volontà proprio del progettista, proprio della progettazione urbanistica, emergono questi tre elementi che fanno da landmark, sono gli elementi che devono essere comunque percepiti anche in altri punti della città. Quindi, diciamo, questo potrebbe essere l'immagine che più ci fa capire qual è l'impatto, con la parte questa che è sempre sulla zona. La bianca è la parte già edificata, quella colorata rossa è la parte più alta e sul, diciamo, mattone ocra è la nuova proposta. I tre arrivano a 64 metri. Consideri una altezza di 3 metri, diciamo media, facciamo, saranno una trentina di livelli. Sono meno? Più? Non sono grattacieli. Una trentina di livelli, diciamo livelli, perché poi se facciamo diviso 3 non sono 3 metri, è un'altezza indicativa, diciamo una trentina di livelli indicativamente. No, questi edifici sono terziari, diciamo non residenziale. Questi elementi verticali che devono essere percepiti non hanno funzioni residenziali, ma prevalentemente sono turistico ricettivo, direzionale e primi due o tre livelli anche per servizi e commerciale. Questo è quello che si legge dalla proposta. Ecco, qui invece cerchiamo di riprendiamo la vista dall'alto e cerchiamo di ruotare per capire appunto con l'intorno che cosa succede. Ecco, allora la vista verso nord, ecco, ci stiamo avvicinando, ok, ecco anche questa un po' l'immagine. Da questa immagine invece riusciamo a capire la lettura che c'è stata del sistema insediativo e la riproposizione dello stesso nel progetto, cioè questo che dicevamo, gli isolati che vengono delimitati dal tracciato stradale e quindi corpi o in linea o comunque isolati chiusi o semichiusi che poi formano la parte residenziale. Possiamo andare avanti. Ah sì, è la parte verso, diciamo, quella è da verso Tivoli, Monti Lucretili, se non sbaglio. Ecco. Sì, sullo sfondo. Allora, qui abbiamo invece cercato di capire che cosa poteva essere come poteva anche essere riletto questo tessuto che è stato diciamo proposto dal vincitore del concorso, e come potevamo trovare delle analogie, siccome si parla sempre, abbiamo cercato di leggere anche le documentazioni a supporto del concorso, lo slogan del concorso era il fare centro. Abbiamo capito come possiamo fare effettivamente centro, anche proprio dal punto di vista del disegno urbano all'interno di questa area. Abbiamo delle dimensioni importanti e quindi abbiamo cercato degli esempi all'interno del sistema insediativo del nostro piano regolatore, e ci siamo accorti che non è del tutto avulsa questa scelta, perché se andiamo ad analizzare i tessuti della città storica del periodo a cavallo tra fine 800 e 900, ci sono degli isolati anche là compatti, importanti, delimitati da viabilità, anzi, e che hanno delle unità. Quindi le unità minime che abbiamo anche noi all'interno di questo progetto, che sono questi quadrati, diciamo questo quadrato, e l'unità massima, che è il quadratone più grande, che le racchiude tutte, che ha una dimensione di circa 160 metri, quindi un fronte di 160 metri. E sopra c'è una sezione per far capire come si sviluppa questo edificato. Stiamo parlando di una delle quadras prevalentemente residenziali, e dove invece al primo livello ci sono distribuiti servizi alle persone e anche dei percorsi, poi lo vediamo successivamente. Questa stessa tipologia l'abbiamo ritrovata anche nel sistema insediativo del piano regolatore in alcuni ambiti della città storica, quali ad esempio Prati. Vedete, le dimensioni sono quasi le stesse, anzi sono molto più dense, con l'utilizzo appunto degli spazi interni. Vedete, quindi cerchiamo di non di riproporre quel tipo di densificazione, ma quel tessuto di città storica, quindi anche nel fare centro dal punto di vista del disegno. La stessa cosa, abbiamo fatto una ricerca, abbiamo visto che anche all'Esquilino il tessuto ha una maglia quadrata di dimensioni simili, e dove si ripropongono però degli ulteriori ulteriori elementi, esatto, anche al quartiere Trieste. Vedete, là addirittura c'è la proposta di una grande piazza centrale. Quindi la rielaborazione potrebbe andare in questo senso, cercare di scomporre questi elementi e invece dare, così come effettivamente poi vediamo più avanti, propone anche lo stesso progettista. E l'ultimo esempio, molto vicino anche come dimensione, è quello di Testaccio. Possiamo andare avanti. Adesso abbiamo scomposto questo disegno e abbiamo iniziato a vedere che cosa crea questa maglia reticolare che viene proposta. Questa maglia reticolare viene, gli assi stradali sono quelli che ci delimitano proprio tutta l'area di intervento, quindi prima l'autostrada, la Tuscolana, che è la seconda, la rete di livello secondario, poi c'è appunto i percorsi all'interno che attraversano sia il nuovo ambito che anche gli ambiti adiacenti. Poi c'è la rete locale, che deve mettere in comunicazione non solo il nuovo insediamento, ma anche appunto i tessuti, arrivare in modo più capillare all'interno del sistema insediativo. Tutto questo crea il disegno poi del nuovo sistema insediativo, di nuovi tessuti. Quindi vediamo le maglie quadrate, l'unità minima, che è simile a quella che abbiamo individuato prima, e l'unità massima invece, che sono queste lunghezze, questi quadrati, diciamo, di circa 160 metri di lato, all'interno dei quali poi si devono sviluppare dei percorsi, degli spazi semipubblici, non, diciamo di privati, ma anche percorsi ad uso pubblico, anche percorsi ciclopedonali che devono appunto mettere in relazione, diciamo in modo ancora più capillare, tutto l'ambito. La stessa cosa abbiamo fatto per gli spazi aperti, li abbiamo scomposti per livello gerarchico. E siamo partiti appunto dalla presenza di un parco che deve essere un parco di livello urbano, deve mettere in comunicazione e quindi è fruito da tutti gli insediamenti circostanti. Poi ci sono i verdi di livello locale, c'è il verde che è contenuto, quindi il verde locale di quartiere, c'è il verde che è contenuto all'interno degli isolati, che è appunto un verde ad uso pubblico, privato ad uso pubblico. Infine ci sono i percorsi e le piazze, e sono anche questi degli spazi pubblici che devono, diciamo, che devono mettere in rete l'insediamento. La stessa cosa abbiamo fatto per i servizi e gli assi commerciali, abbiamo sempre scomposto per livelli diciamo di importanza dal livello urbano all'asse commerciale, tutta la parte appunto dei servizi, quindi in quella zona ci deve essere un servizio di livello urbano, poi scendiamo ai servizi di livello locale, poi ci sono i servizi privati ad uso pubblico, questi sono i servizi che vengono posti ai primi piani di tutti, diciamo, gli elementi quadrati, eccoli. E poi ci sono gli assi commerciali, che prevalentemente, diciamo, è la spina centrale che deve assolvere a questa funzione, perlomeno nei primi due livelli. Quindi il negativo di tutto questo crea l'impronta degli edifici. Ecco, e poi, diciamo, in questo entrano per destinazione d'uso. Diciamo, i primi sono i servizi di formazione e lavoro, poi ci sono i servizi per l'artigianato, poi c'è la città dei giovani e della musica, poi ci sono tutti gli altri servizi, e sono perimetrati perché per alcuni è stato individuato anche un elemento proprio fisico costruito, mentre per gli altri sono ancora da definire. Quelle aree già individuate dovranno ospitare dei servizi. Poi c'è la spina centrale, le abitazioni collettive, il residenziale, questo è soltanto residenziale, poi ci sono, tutto il resto sono, diciamo, destinazioni miste, residenziale e servizi. Poi abbiamo cercato di fare appunto un ulteriore approfondimento di questo disegno, cercare di capire quali sono le parti più compatte e appunto, sempre partendo dagli esempi all'interno del sistema insediativo del piano regolatore, quali possono essere poi invece le alternative al sistema chiuso e compatto. E quindi, diciamo, la chiusura, la compattezza di quella quadras può essere anche riletta e rivista con una diciamo, disposizione molto più aperta, sia soprattutto verso gli spazi pubblici. E abbiamo, diciamo, preso quasi tutte le quadras per capire appunto il fronte più chiuso, ma può essere anche visto e riletto nel modo più aperto, soprattutto se si tratta di funzioni pubbliche, destinazioni d'uso di servizi anche all'uso pubblico. Ecco, anche questa la stessa, diciamo, la stessa analisi su altre quadras, dove c'è la chiusura, la compattezza appunto della quadras a sud, e si può rileggere però anche essa con una maggiore apertura e con quindi una maggiore dotazione anche di spazi verdi. Diciamo che questa è dal punto di vista della flessibilità. La rigidità sta nelle altezze, perché le altezze, almeno per il residenziale, il vincolo che dà il progetto è quella dell'altezza a 24 metri. Infine abbiamo fatto un'analisi delle relazioni tra spazi pubblici e privati, e queste sostanzialmente si svolgono ai primi due livelli, mentre gli spazi essenzialmente privati, cioè quelli del direzionale, turistico, ricettivo, abitazioni, sono tutte collocate ai livelli superiori. E questo è lo spazio pubblico, e poi c'è la parte ad uso pubblico, semipubblico, e poi c'è lo spazio privato che può essere anche usato ad uso pubblico, insomma, anche ad uso pubblico. E poi abbiamo dato un'indicazione anche della distribuzione delle funzioni, nella stessa maniera, cercando di farle leggere anche diciamo in sezioni, secondo la distribuzione verticale, quindi servizi di livello urbano. In questa sezione non si vedono perché la sezione non è stata fatta in quel punto, ma anche il servizio viene fruito. Diciamo soprattutto ai primi al piano a quota zero, diciamo al primo livello. Ecco, gli spazi e i servizi alle persone, quindi tutti i primi piani, i primi livelli, primi e secondi in alcuni casi, di tutte le quadras sono destinati ai servizi sostanzialmente. Le attività commerciali sono invece individuate e collocate nella spina centrale, e poi la distribuzione agli ultimi livelli delle abitazioni. Poi c'è il direzionale nella parte centrale, anche questa, e il turistico ricettivo, soltanto nella spina. La parte diciamo viola, sul viola è tutta la parte è collocata nella spina centrale o nei lotti, diciamo nei comparti individuati per la SUL pubblica. Ecco, abbiamo cercato sì di fare velocemente un racconto di quello che era il disegno urbano, e poi insomma adesso lascio la parola.
Dunque, se adesso noi raccoglieremmo. I miei colleghi hanno raccolto i presenti e adesso apriamo pure il dibattito, se ognuno di voi si vuole accomodare qui perché abbiamo necessità di. Ah, c'è il microfono là, ok. Voi siete. Allora, adesso passa il collega col microfono. Se. Allora, parto con tutte le persone che abbiamo, che sono presenti, appunto accreditate. Si sono registrate. Tutte volete fare un intervento? Vi chiamo io, andiamo per alzata di mano come preferite. Alziamo per alzata di mano. Allora, Gabriella, ci segui tu, diciamo. Ah, c'è il cavo corto. E allora dovete venire al tavolo. Mi spiace. Se vi quando vi accomodate al tavolo, se vi. Dica. Ah, voleva prenotarsi, sì. Sì, prego, si accomodi. Se vi annunciate così. Viene anche registrato, grazie.